Allora, io venendo qua stavo scegliendo l'argomento. L'argomento ce n'è uno solo. Uno solo in questo periodo.
Caldo.
No, la dieta.
Ah, la dieta?
Perché voglio dire, adesso la preoccupazione non è né il terremoto, né la crisi economica, niente, non frega niente a nessuno. Adesso c'è solo un problema. La prova costume.
Vabbè, questa è riferita alle donne, o agli uomini pure.
Uomini e donne, adesso c'è la prova costume, perciò quando Monti dice della crisi economica, no, non intendeva della dieta, perché adesso è il momento della dieta. Perché tra poco si scoglie.
Scopriamo le tombe.
Scopriamo, si scoprono
le tombe.
Le bambine, e qui vediamo, qui si fanno i conti, insomma. Allora, perciò diciamo che questo è il momento clou proprio per la dieta. Allora, premesso, come diciamo sempre in continuazione, l'abbiamo detto migliaia, centinaia di volte, la dieta dovrebbe essere un comportamento alimentare
per tutto l'anno,
nel senso che la dieta dovrebbe essere un'educazione alimentare, non dovrebbe essere un momento dell'anno dove uno fa le piroette, i salti tripli, quadrupli per rimettersi in forma. No, uno dovrebbe mangiare bene tutto l'anno e mangiare il giusto tutto l'anno. Siamo a maggio, fine maggio, stiamo iniziando giugno, questo discorso non può più andare. Perché non può più andare? Perché se si vuole arrivare a fine giugno, metà giugno, per spogliarsi, bisogna per forza di cosa cambiare il proprio regime alimentare per rimettersi in forma. Diciamo che la dieta si basa su pochi principi. Il primo grande principio è aumentare il consumo calorico. Allora, innanzitutto la dieta fondamentalmente è un'equazione matematica. Se io introduco 100 calorie, ne devo bruciare 110. Soltanto bruciando più calorie di quelle che io introduco, riesco a dimagrire. Poi vedremo che questo non è sempre vero, però diciamo in ordine generale, prima parliamo di una dieta ipocalorica. Nella dieta ipocalorica, cioè nella dieta dove si abbassano le calorie, è fondamentale introdurre meno calorie di quelli che si consumano.
Cioè se uno già sta è su di giri, cioè nel senso già è bello grassottello, deve mangiare di meno.
Meno, deve mangiare meno di quello che consuma.
Meno del normale?
No, meno di quello che consuma. Che cosa bisogna fare per mangiare meno di quello che consuma? O si riduce drasticamente il cibo, o si aumenta drasticamente il numero delle calorie che viene bruciato. Faccio un esempio. Io ho bisogno di 2000 calorie al giorno, ok? O mangio 1200 calorie, 1500 calorie, o consumo 3000 calorie. Ok, per consumare 3000 calorie non posso certo pensare di consumare 3000 calorie stando dentro l'erboristeria e dando i consigli alle persone che entrano, oppure dalla camomilla a Giacomo o la crema viso alla moglie di Giacomo, ma dovrò tra l'una e le quattro chiudere il negozio, mettermi i pantaloncini, la canottierina e andare a fare una corsetta. Questa è la realtà, nel senso, la dieta ipocalorica, cioè la dieta basata sulle calorie, funziona se si aumenta l'attività fisica. Perciò, logicamente, il ragazzo di 20 anni, la ragazzina di 20 anni, il ragazzo di 30 o la ragazza di 30 anni può tranquillamente mettersi un paio di scarpe da tennis, una magliettina, un paio di pantaloncini e andare a correre. Quando entriamo su età un pochino più avanzate, l'attività fisica deve essere un'attività fisica leggera. L'attività fisica leggera consigliata è comunque il camminare. Lasciamo perdere palestra, perché io voglio fare un discorso un po' più generale, non voglio andare sullo specifico perché altrimenti ci perdiamo nei meandri, no? Io quello che dico, al campo sportivo se voi andate, qualsiasi ora, tranne forse le ore più calde, ma se voi andate alle 8 della mattina sembra di stare la stazione Termini.
Ah, sì?
C'è tantissima gente che cammina, corre, porta il cane, ce n'è veramente tante, devo dire che è un bel vedere, io sono contento perché comunque la coscienza del moto, devo dire che sta prendendo sempre più piede, e poi devo dire che il campo sportivo, il che se ne dica, è un po' abbandonato, è un po' trascurato, però cioè, è all'aperto, diciamo, è nel verde.
Noi parliamo di quello che sta all'aperto, non mica di quello centrale, però, eh.
Il campo sportivo quello.
Ho capito, quello Galli c'è stato, dove si gioca a pallone.
Lui gioca a pallone, però lì a fianco.
Se sta nella corsa, nella pista dei cavalli.
Se vuoi, c'è il campo sportivo grande, poi tutto il pratone che c'è intorno. Che quello si chiama San Paolo, se non sbaglio, no?
Sì.
Oh, mi dire. Dopo 9 anni che sto a Cerveti. Non sapevo che questo si chiamava i Frati, io l'avevo chiamato San Pietro, però
località Frati,
questa è località Frati, là è località San Paolo. Infatti è bellissimo perché ogni tanto arriva i comunicati del sindaco e diceva la ristrutturazione della località San Paolo, e io dicevo ma salute a San Paolo, e invece no, la località San Paolo è la,
e tutte quelle terre,
tutte
che stanno,
terre
lì,
stanno lì, perciò devo dire
il campo sportivo.
Pure, allora devo dire che è molto bella quella zona, nel senso, vuol dire, non è dei cascatelle, niente, però vuol dire è accessibile, c'è tanta gente, perciò anche nel caso uno lasciasse parcheggiata la macchina, oppure voglio dire, è sempre meglio camminare con qualcuno a fianco, soprattutto per le persone un pochino grandi, perché può succedere che uno si sente male, ma può succedere tante cose, no? Perciò voglio dire, tornando a noi, l'aumento dell'attività fisica in età avanzata, un'attività fisica leggera, mentre in età, diciamo, dai 20, 30 anni, 40 anni si può fare anche un'attività fisica un pochino più importante. L'aumento dell'attività fisica è fondamentale perché si aumenta il consumo delle calorie. Quanta attività fisica va fatta? Allora, sotto i 45 minuti non serve, non è che non serve a niente, sotto i 45 minuti serve ad attivare la circolazione e il sistema cardiocircolatorio, non serve a dimagrire. Mi spiego. Se io e te, Giacomo, domani ci andiamo a fare una passeggiata, fino a 45 minuti noi facciamo pompare il cuore e aumentiamo la circolazione del sangue, ma bruciamo zucchero.
Va bene.
Che significa? Che quando torni a casa,
c'è fatto.
Che tua moglie, come si chiama moglie?
Sandra.
Che Sandra ti dà il bicchiere di Coca-Cola, tu ti bevi un bicchiere di Coca-Cola.
Hai messo a posto?
Hai rimesso tutto, non ti è servito, non dico niente, perché ti è servito per il cuore, ti è servito per la circolazione, ti è servito per l'umore, ti è servito per tante cose, ma non ti è servito per dimagrire. Mentre sopra i 45 minuti si abbassa il metabolismo dei carboidrati, perciò degli zuccheri, e comincia il metabolismo dei lipidi, praticamente vai a bruciare il grasso,
ok?
Soprattutto quello depositato. Perciò l'attività fisica per dimagrire deve essere un'attività fisica che parte dai 45 minuti in poi.
Ma, scusa, adesso diciamo, se uno cammina come se facesse una passeggiata, è uno, se uno cammina un po' più svelto, vale sempre lo stesso tempo?
No, non è lo stesso, tanto più veloce vai, tanto più consumi. Qual è il grande problema? Che il correre, ad esempio, è estremamente lesivo per l'apparato osteoarticolare. Quando io corro e batto il piede, orientativamente moltiplico per 10 più o meno il peso, per 10 in caso si arriva anche a pesi maggiori, diciamo, facciamo un discorso più o meno medio, insomma, il carico che vado ad avere sulle giunture. Quello che significa che se io peso 80 kg, ogni volta che batto è come se mettessi 800 kg sulle ginocchia.
Quindi attenzione,
Diciamo che per una persona che ha 20, 30 anni, 40 anni, o una persona che ha sempre corso, diciamo, oppure ci si arriva piano piano, però diciamo che così, dall'oggi al domani, non si può cominciare a correre, domani comincia a correre, no, non è così. Perciò diciamo che uno deve anche valutare l'aspetto, diciamo, l'effetto collaterale, chiamiamolo così, diciamo, l'aspetto più invasivo della corsa, perciò si orienta verso una camminata veloce. Okay?
Camminata veloce va bene.
Camminata veloce va bene.
Quindi non, il peso sulle gambe...
Non c'è nel cammino, perché innanzitutto di solito quando si cammina non ci si solleva da terra. Mentre quando si corre ci si solleva da terra.
Fai i saltelli.
È come se tu facessi un salto dietro l'altro. Invece quando si cammina tu un piede ce l'hai a terra. Quando poggi l'altro sollevi l'altro. Perciò che cosa significa? Che il tuo peso lo scarichi completamente a terra. Perciò diciamo che il peso corporeo è vero che incide, perché poi se prendiamo una persona obesa, la mettiamo a camminare, quella si stanca.
Certo.
Perché il peso incide, non è vero che incide, però diciamo che il camminare è estremamente meno invasivo. Addirittura per ridurre ancora questa diciamo il peso che si ha sulle articolazioni si usano i bastoncini. Il Nordic walking, cioè il camminare con i bastoncini, si va in montagna, che cosa fa? Scarica il peso attraverso il bastoncino. Se voi ci fate caso, perché si usa il bastoncino in montagna? Proprio per questo, un po' per l'equilibrio, un po' per evitarsi, ma soprattutto quando si va in discesa si scarica il peso sul bastoncino e non si scarica il peso sulle ginocchia o sulle caviglie. Perciò diciamo che se uno volesse fare proprio una cosa, dovrebbe fare il Nordic walking, cioè dovrebbe camminare usando il bastoncino, però diciamo non entriamo in...
Rimaniamo
nella passeggiata sempre. Diciamo che fare una passeggiata con un passo sempre più veloce decisamente aiuta ad aumentare il metabolismo, non solo.
Aspetta, allora possiamo dire che si comincia a camminare piano piano, poi mano a mano si accelera. Si accelera, poi si accelera ancora di più fino a più acceleri è meglio.
È meglio.
La camminata fino a che il cuore dice,
ma ferma. guarda il camminare, nella camminata il cuore non subisce nessun tipo di pressione, non, voglio dire, è normale che se stiamo parlando di una persona che c'ha il pacemaker, voglio dire, ma anche in una persona che c'ha l'ipertensione
non fa niente,
no, anzi la migliora. Cioè troppo spesso si prendono delle la pigrizia a volte diventa una scusa, la patologia molto spesso diventa una scusa, l'ipertensione è normale che diventa un pochino le pulsazioni cardiache accelerano, ma in un limite estremamente sicuro, ok? Non solo, l'aumento della pulsazione cardiaca fluidifica il sangue, perciò favorisce il sangue. Poi c'è un altro grandissimo effetto nella camminata all'aperto. Il sole è il precursore della serotonina, perciò ha un grande effetto antidepressivo. Ad esempio migliora l'umore, riduce la fame. Perché tu tanto più sei depresso, tanto più tendi a scaricare la tua condizione emotiva sul cibo. Perciò io dico, le persone, anche grandi, anche anziane, se riuscissero a camminare quei 45 minuti, un'ora, male non è. Poi vi garantisco, adesso io non è per tirare... Poi io vedo tantissima gente... grande, anziana che lo fa, sinceramente non vedo, sono tutti contenti, cioè.
Sono tutti contenti, eh?
Poi ti ripeto, poi stai anche in un posto, voglio dire, è un conto che tu dici io parto da, che ne so, parto da casa di Giacomo e vado da Mezzopane, comunque stai nella strada, ci sono le macchine, respiro smog, cioè, che lo posso anche capire. Poi per risalire i giardinetti c'è la salita, cioè tutta la condizione, voglio dire, però posti dove passeggiare a cervello ce ne sono tanti.
Ma è valida anche quella di andare giù e venire su.
È molto valida, però già capisco che lì magari può essere un po' più problematica, no? Dove ci sono le macchine, insomma. Se io penso alle tombe o penso al campo sportivo.
Ma le tombe è pure meglio perché sono l'alberi,
ma,
pure.
Ma appunto dico, cioè voglio dire, ma io non sto dicendo, io voglio dire, comunque se guardo il territorio di Cerveteri, dico che a Cerveteri ci stanno tante possibilità dove camminare, non è vero che è un territorio che ti impedisce di camminare, cioè non stai comunque alla Dispoli, che già diventa un po' più complesso, magari per camminare alla Dispoli devi andare verso Palo Laziale, perché il resto è tutto molto urbanizzato, no? Però ecco, quello che voglio dire, cioè la camminata costante e veloce, che va da 45 minuti a un'ora, oltre ad avere un grande effetto benefico sotto l'aspetto cardiovascolare, ha un ottimo effetto sull'umore e fa perdere di peso. Cioè, la condizione per dimagrire, le condizioni di dimagrire sono due: aumentare il metabolismo e ridurre il cibo. Ok? Fissate queste due. Allora, questo dell'aumentare il metabolismo l'abbiamo detto. Perciò la prima cosa che dovete fare domani: campo sportivo, tombe, cascatelle, spiaggia a Cerenova,
E la, per esempio il ridurre l'alimentazione,
okay, e qui era il secondo step, quello
lì è praticamente, se uno è abituato a mangiare 100 grammi di pasta ne deve mangiare 50.
Allora, no? Guarda, la riduzione del cibo si può fare fondamentalmente in due modi. Per le persone che mangiano tanto non ci sono problemi, perché devono ridurre ciò che mangiano, ok? Perché ci sono persone che oggettivamente mangiano tanto, perciò devono ridurre ciò che mangiano, punto. Non c'è. Mentre per una persona che già mangia poco, diciamo, lì si innesca un meccanismo un pochino più difficile. Perché dice, ma io già mangio poco. Qual è il grande cambiamento che va fatto? Il grande cambiamento che va fatto, come si dice, è a colazione fai ciò che vuoi, pranza con un amico, la cena dalla nemico.
Cioè, la cena, niente.
Allora, tradotto, colazione più o meno, non ci sono nessun problema. Diciamo, la vostra colazione, diciamo che mediamente è una colazione corretta. Certo che se ci sta la persona che si prende quattro bignè alla crema,
vabbè, lo dico, un cappuccino, un confetto,
però la colazione più o meno sta nella norma, diciamo. Non è certo l'italiano medio quello che si mangia le uova, la pancetta, perciò la colazione media, diciamo che più o meno ci sta. Io la cosa che consiglio a colazione per le persone che soffrono di stitichezza è il muesli. I cereali, il muesli. Perché i cereali aumentano la massa fecale, perciò aiutano ad andare al bagno. Perciò io l'unica cosa che vi dico, cercate di mangiare cereali a mattina, perché così andate al bagno.
Al mattino?
Al mattino, sì. I cereali dentro il latte.
Ah, sì.
Ok? Perché il cereale, diciamo, aumenta la massa fecale, non viene assorbito e perciò si va incontro, diciamo, a un'evacuazione.
Ma scusa, questi cereali dentro al latte che cosa sono, per esempio?
Sono cereali, sono fiocchi d'avena, fiocchi d'orzo, cinque cereali, muesli, cioè, qualsiasi supermercato ce l'ha, insomma.
Sì, sì.
Ok? La cosa, diciamo che la mattina introdurre dei cereali aiuta, ad esempio, ad andare al bagno. Il pranzo. Il pranzo è, diciamo, la parte del giorno dove si può introdurre un carboidrato. Perciò se voi dovete scegliere se mangiare la pasta a cena o a pranzo, decisamente a pranzo. Perciò il pranzo fondamentalmente deve essere fatto da un primo, cioè dalla pasta, e un contorno, cioè verdura. La verdura è illimitata nella dieta. A meno che voi non entrate in un regime alimentare estremamente rigido, la verdura tendenzialmente si consuma poco. Perciò la verdura, non limitatevi mai a mangiare la verdura. Parlo di verdura cruda io, Non parlo di verdura cotta. Parlo della verdura cruda, cioè l'insalata, il radicchio. Cercate di mangiarne sempre tanto. E la cosa che dovreste fare è anticipare l'insalata alla pasta. Questo perché? Perché l'insalata che contiene fibra e poi ha un tampone basico serve un pochino da tappo per quello che mangiate dopo. E poi non solo, mangiare l'insalata prima che cosa fa? Vi sazia. Perciò se uno riuscisse a mangiare l'insalata prima, anche molto abbondante, poi si trova a mangiare la pasta dopo e necessita di un quantitativo di pasta che è estremamente inferiore. Perché è un pochino più sazio. Si arriva a cena.
Sempre che deve dimagrire, qui,
Certo. Si arriva a cena. Cena è fondamentale eliminare ogni fonte di carboidrati. A cena il pane, la pasta, i dolci, la pizza andrebbe ridotta il più possibile, cioè andrebbe mangiata all'evento, cioè vado a cena fuori, io ieri sono stato a cena fuori, ho mangiato la pizza, ma tendenzialmente io la pizza la mangio soltanto quando vado fuori. Perciò la cena dovrebbe essere una forte riduzione dei carboidrati, io dico un'eliminazione totale dei carboidrati. A cena i carboidrati non vanno mangiati.
E allora che si mangia? La frutta?
Carne, pesce, no, tutti sono carboidrati, carne, pesce e verdura.
Ah, carne, pesce e verdura. E la frutta no, prima.
Guarda, la frutta, questa me la tenevo per dopo.
Una mela.
No, la frutta tendenzialmente dovrebbe essere lo snack della merenda e della merenda pomeridiana.
Senti, parla italiano, lo snack, che se no che ti capisci.
Vabbè, la merenda, vabbè, la merenda. Vabbè. Tu a metà mattina vuoi mangiare qualcosa, tendenzialmente la frutta. Perché la frutta mangiata nel post-pasto dà una fermentazione, mentre la frutta va mangiata lontana dai pasti, anche abbondante, però va mangiata metà mattina e metà pomeriggio. Perciò diciamo una dieta semplice, che funziona, associata a una buona attività fisica, anche leggera, però deve essere dai 45 minuti a un'ora, è colazione libera con dei cereali, merenda, frutta, pranzo, pasta e verdura, merenda, frutta, cena, carne o pesce, verdura.
Questo per chi vuole dimagrire. Dimagrire.
Diciamo, questo è uno schema alimentare estremamente semplice che associato a un'attività fisica porta i suoi risultati.
Ma se a uno gli frega niente questa cosa, mangia una
parola di spegnerà la radio, cambia la stazione. Diciamo questo come concetto generale della dieta.
Oh.
Poi si introduce tutto ciò che va ad amplificare il risultato della dieta. Ad esempio, che cosa, quali consigli posso dare io da erborista, la natura, che quali consigli può dare? Nell'uomo depurare il fegato. Non smetterò mai di ricordare agli uomini che devono depurare il fegato.
Ma perché solo gli uomini?
Perché è l'organo debole negli uomini è il fegato, perciò una forte depurazione epatica migliora la condizione dell'uomo a 360 gradi. Un uomo che fa la dieta senza depurare il fegato è come una macchina con le ruote sgonfie. Cioè proprio perciò insieme a questa dieta, all'attività fisica, l'uomo deve depurare il fegato. Le grandi piante depurative sono il carciofo, il tarassaco, la fumaria. Diciamo che la natura regala decine di piante depurative, il rosmarino. La cosa più semplice è carciofo, tarassaco e fumare.
Adesso i carciofi abbiamo fatto una buffata.
Però il carciofo va preso, certo, dici abbiamo mangiato i carciofi, sì, ma l'abbiamo mangiato dentro l'olio, l'abbiamo mangiato i fritti, cioè vuol dire, il carciofo andrebbe mangiato nell'insalata, allora lì ha sulle sue proprietà depurativa.
Crudo,
però per dire, la cosa più semplice è la tintura madre, cioè l'estratto alcolico del carciofo. Però ecco quello che io vi dico, nella dieta l'uomo deve dare un'azione fortemente depurativa e vedere che la dieta funziona. Nella donna invece l'aiuto nella donna è l'azione drenante, cioè l'azione di eliminazione dei liquidi.
Ecco, sono due cose.
Perché l'uomo ha una stasi epatica, la donna ha una stasi linfatica, cioè ha una stasi a livello circolatorio. Perciò la donna, diciamo, le piante che deve associare la donna alla dieta sono le piante che eliminano liquidi. Il ciliegio, la betulla, la pilosella, diciamo, sono tutte quelle piante, l'ortosifono, che hanno un'azione diuretica. Perciò nella donna il drenante, nell'uomo il depurativo, associato a una dieta dissociata e a un'attività fisica che deve andare dai 45 minuti a un'ora.
E con questo una mezz'ora è troppo poco, mezz'ora?
Sì.
È poco?
Sì. Diciamo che è vero pure che non si parte subito con un'ora, non è che domani zia Maria scende giù, si mette il pantaloncino e scarpette da tennis e fa 4 ore di corsa. No, non è così. Logicamente tutto va fatto con i suoi tempi, è normale, cioè voglio dire, c'è sta male, domani farà 20 minuti, poi ne farà 25, poi ne farà...
Piano, si aumenta.
Non c'è problema, però bisogna entrare nell'ottica che la dieta funziona se si associa a un'attività fisica anche moderata ma lunga, cioè da 45 minuti a un'ora, una dieta corretta e un depurativo nell'uomo e un drenante nella donna. Con queste tre regole
diventeremo tutti silhouette.
Un tipo silhouette, però...
Insomma, presentabili, ecco.
Ma voglio dire una cosa, ma io faccio un attimo, io dico sempre una cosa, no? Ma negli anni 50, negli anni 60...
Ma che c'era bisogno della dieta?
Ma che c'era, qualcuno grasso? Se tu vedi le foto, ma anche queste foto che
attaccate di qua, di là.
Oh, no, ma lo se so, tu lo vedi, mediamente l'italiano medio era magrissimo. No, magrissimo, era magro. Questo per quale motivo? Mica perché mangiava meno, Era magro perché faceva più attività fisica. E l'altro grande grimandello era il cibo più sano.
Lo so.
Cioè,
lo sappiamo, questo lo si sa.
Questa è una legge. Io un giorno o l'altro scriverò un libro, prima o poi. Non ci penso, però io vorrei tanto scrivere un libro che dice mangiate come cioè mangiate solo ciò che andrebbe mangiato, perché io ho fatto una lezione, tra le altre cose ci sto andando con Beatrice, la direttrice della farmacia comunale della 5, e si parlava della celiachia e appunto la riflessione era per quale motivo adesso sono tutti sti celiaci, ok?
Cosa è uscito fuori?
Adesso faccio un esempio, cioè, ciò che io sostengo, ma non perché io sono un filosofo orientale o sono un grande, no, semplicemente perché io leggo,
certo.
Cioè, non è che io ho il dono, non sono come Steiner che aveva il contatto con quello suo, purtroppo il contatto con quello suo, magari c'ha proprio altre cose, ma vuol dire non sono un illuminato, non c'ho il terzo occhio, però vuol dire due occhi per leggere ce l'ho. Però voglio dire, io faccio un esempio, giustamente si partiva da una considerazione. Premesso l'idea politica, ma se tu guardi le foto del duce che tagliava il grano, dove gli arrivava il grano al duce? L'altezza del grano qual era?
Era basso.
Era alto? Certo, arrivava alle spalle, addirittura arrivava anche sopra la testa.
Ancora adesso, mica.
Assolutamente no.
Basso.
Assolutamente no. Qual è il grande problema dei contadini degli anni 50? Che quando pioveva o quando tirava vento, io te lo dico perché abbia a Maccarese, il grano si schiacciava per terra.
Certo.
Adesso mica si schiaccia più per terra il grano, perché è basso. Adesso il grano arriva alle ginocchia al massimo. Che cosa è successo? Che praticamente il grano, il famoso grano Locatelli, dato dall'allora ministro dell'agricoltura, era il grano che si coltivava in Italia e ci si faceva la pasta, tutto quanto. Qual era il grande problema di questo grano? Che questo grano, praticamente con le intemperie, cioè col vento e con la pioggia, si schiacciava per terra.
Certo.
Che succede? Che schiacciandosi per terra creava delle muffe, perché entrava a contatto col terreno, perciò con l'umidità. Perciò che succede? Che la cosa che si faceva, si raccoglieva questo grano, si bombardava, ok? Nel senso si bombardava con, si disinfettava con delle radiazioni, si irradiava questo grano perché si disinfettava e poi si faceva la farina. A un certo punto arriva il genio della lampada e dice, ma perché non facciamo un grano più basso? E si crea una specie in Messico che si chiama la McKinwin, che ha praticamente invaso tutto il mondo, perciò oggi non si usa più il grano Locatelli, ma si usa il grano McKinwin, se sentite qualsiasi contadino me lo potrà confermare, perciò la semina del grano si è trasformata ormai, perciò oggi si semina un grano che non è più il vecchio grano Locatelli, ma è il McKinwin.
Ma che differenza c'è tra queste due grani?
Sono due specie completamente diverse, è come se tu dici, io pianto è il mandarino e io pianto l'arancia, sì, sono due agrumi, ma uno è l'arancia e uno è il mandarino, oppure se io pianto la rosa rossa o la rosa bianca, sì, sono due rose, ma una è rossa e un'altra è bianca. Allora, come voglio dire, quest'altra specie, che è vero che dà un rendimento molto più alto e poi non dà questo problema, contiene molto più glutine.
Ah, eccolo il punto,
capito? E non solo, noi questa specie ancora non la riconosciamo, ma abbiamo una risposta autoimmune su questo grano. Perciò la problematica del glutine è stata una problematica sicuramente di diagnosi, nel senso che è molto più facile diagnosticarla, tutto, ma fondamentalmente il grande problema sta nel cambio della spiga, cioè nel cambio della produzione del grano. Primo grande step. Ma questo più o meno si poteva anche superare. Secondo grande step, che grano ci mangiamo oggi? Cioè la qualità della farina del grano. Se noi andiamo a vedere la qualità della farina del grano, è una qualità pessima. Pessima. Non si fanno nomi, a parte noi siamo una radio piccola, nomi si potrebbero anche fare, ma sono state fatte delle analisi, è uscito uno studio proprio sulla, diramato dal Ministero della Sanità, cioè qui stiamo parlando di, non stiamo parlando di dell'integralista di Greenpeace o...
Ministero della Sanità,
cioè, il Ministero della Sanità, che dice che il grano che viene dalla Cina è un grano estremamente impuro, nel senso che oltre al grano dentro c'è di tutto. Che cosa significa? Che noi quella farina la riconosciamo come estranea. Perciò la prima cosa che fa il corpo quando riconosce come estranea una farina, dà una reazione allergica. Perciò c'è tutto questo fenomeno della celiachia, che è una patologia autoimmune. L'altro grande fenomeno che si sta avendo è l'intolleranza alimentare, cioè la risposta immunitaria del nostro organismo verso la farina, verso il grano. Perciò la grande problematica che c'è oggi sul celiaco è proprio il cambiamento della farina.
Cioè questo, sommato a tutte le altre cose, qui esce fuori appunto la malattia.
Certo. Cioè la riduzione della qualità del cibo è estremamente dannoso. Cioè noi non ce ne rendiamo conto, anche perché noi purtroppo questo non lo possiamo affrontare. Perché noi quando diciamo... Adesso magari la signora Menea mi dice, beh sì, tu c'hai ragione, ma io che devo fare?
Che dobbiamo fare?
E questo è il grande problema.
Il corpo si deve abituare a tutto
questo. No, il problema è che noi dovremmo cercare, cioè tra poco per andare a fare la spesa, dovremmo essere laureati per andare a fare la spesa.
Questo lo posso mangiare, questo non lo posso mangiare.
Ma non solo, ma tu come identifichi una farina buona da una farina cattiva quando è elaborata, quando è prodotta? Faccio un esempio. Tu vai a comprare la Barilla, la Buidoni, la De Cicco, la Gragnano e che ne so, la pasta della Coop.
Qual è la migliore?
Qual è la migliore? Ma tu ogni volta non è che puoi fare un studio. Nel senso, tu a naso...
Dico, può scendere sempre il terzo occhio.
Appunto. Tu a naso dici, che ne so, prendo la Barilla, perché questa costa 1,50 euro, questa costa 1 euro, questa costa 50 centesimi. Compro quella e mezzo e spero che sia quella buona.
È giusto una speranza.
Capite qual è il problema? Nel senso che purtroppo oggi le materie prime nei processi industriali sono materie prime di una qualità estremamente bassa. E queste materie prime di qualità estremamente bassa stanno creando delle patologie enormi a livello mondiale. Io quello che dico è che uno dovrebbe conoscere la filiera. Nel senso, se tu sai che il macellaio sotto casa ti dà la carne che ha comprato a Santa Severa, più o meno orientati verso quella carne. Se tu sai che la pasta di Santa Marinella, non c'è, c'è un pastificio qua intorno che fa la pasta più o meno con la farina, cercare sempre di orientarsi il più possibile verso prodotti che si conosce la provenienza. È l'unica cosa che si può fare.
Ho capito, ma come fai a conoscere la provenienza della farina?
Ah, problema. L'ho detto pure io, è un grande problema. Cioè oggi come oggi purtroppo la grande problematica a livello alimentare è la qualità delle materie prime, che è veramente scadente. Premesso, stiamo in Italia, Cioè, siamo nel paese dove comunque tutto questo è ancora
quasi accettabile,
perché noi bene o male diciamo a livello alimentare, se uno compra la pasta di Gragnano e non è che la paga poco, la paga un po' di più, però voglio dire, è ancora accessibile. Comprare una pasta decente negli Stati Uniti significa essere il figlio di Rockefeller, cioè voglio dire, comunque ecco, questo è una grande, è un grande problematica. Cioè il cibo si sta spostando così tanto a livello industriale e la qualità del cibo è veramente bassa.
Allora a che cosa siete arrivati come conclusione quando avete fatto questa specie di...
Questo. Che la qualità del cibo è veramente bassa, è bassa, è un grande problema. Perché questa va oltre le forze della... Cioè, voglio dire, io sono un medico, ok? No, io sono farmacista, però quindi io mi metto nei panni del dottor Dottori, dottori è meglio lui, insomma, mi metto un panno suo. Gli arriva il paziente celiaco, lui gli fa e dice tu sei celiaco.
E che faccio?
Punto, è finito, non c'ha armi in mano. Non è che può prendere l'elicottero, andare dal proprietario della barilla e dirgli tu stai facendo le porcate.
Certo.
Mentre se gli viene quello che ne so, che ha la febbre, gli dice signora Maria, ma mettegli una camicetta più pesante a sto bambino quando lo mandi a scuola.
C'è un rimedio.
Cioè, non so se sono chiaro sulla dimensione della problematica. La dimensione della problematica è che è una problematica così grande, ma che va oltre le nostre forze. L'unica cosa che noi possiamo fare è essere molto più attenti quando facciamo la spesa.
Molto più attenti. Come fai?
Vabbè, un po' ti informi, un po' vai a naso. Ti ripeto, non è facile. O ci troviamo tutti il terzo occhio, non lo so, però qui diciamo che è un problema. Almeno cercare di non io quello che dico, cercare di non mangiare proprio nel modo peggiore, insomma, cerchiamo
di
che...
mangiare il giusto, non andare oltre.
No, non andare oltre, però cercare anche di... Cioè oggi la qualità del cibo è diventata una condizione fondamentale. Cioè io quando vedo mia sorella che gli compra il pacchetto di patatine ai miei nipoti, quelli dentro i sacchetti trasparenti, cioè a me mi prende... Cioè è veleno. Quei pacchetti che costano 30 centesimi, 4 kg di patatine, ma che te vuoi mangiare? Ma con un euro? Ma come puoi pensare che gli dai 700, quanti sono? 500 grammi di patatine? Ma come puoi pensare? 700, quanti sono quei pacchetti? Ma quelli sono schifo, quelli non vanno presi, punto. Cioè, nel senso, cercare di rimanere in un ambito che sfiori, insomma, il buonsenso. Io dico il buonsenso, che poi dopo alcune aziende mascherano la loro malafede, questo c'è, eh. Cioè, nel senso, io non lo so se la Buitoni, la Marilla o aziende affermate usino poi dei prodotti di bassissima qualità, io questo non lo so, non è che sto nel consiglio di amministrazione della Barilla, però quello che voglio dire è che oggi, oltre alla quantità, la cosa molto molto importante è mirare anche alla qualità del prodotto. Altra cosa è per quello che io dico che la depurazione del fegato nell'uomo è fondamentale e il drenaggio nella donna e non solo, l'intestino è fondamentale, cioè l'apparato gastrointestinale, fegato e intestino, deve essere un orologio, deve essere un meccanismo perfetto, perché i pericoli ci vengono anche dal cibo. Cioè tuo nonno tutto poteva pensare tranne che l'acqua che beveva gli potesse far male. Cioè, come poteva pensare tuo nonno che il mare si poteva inquinare? È impensabile.
Vabbè, sì, certo.
Cioè, come poteva pensare all'alterazione del cibo?
No, perché lo producevano loro, si faceva il grano, si portava a macinare dal mulino, il grano tuo, e quindi adesso...
Cioè, qual era le differenze del cibo buono e cattivo? Commestibile e non commestibile. Cioè, la mela, se era commestibile, la mangiavi, se non era commestibile, non la mangiavi. Punto. Non è che la mela la sbucciavi perché nella buccia si depositano... Lo sapete qua? Lo sai quanti... Quanti altri criptocamici, quanti fertilizzanti mangiamo noi all'anno, mediamente? Un uomo occidentale medio? Di una cifra.
Quanti? Che so?
Quanti fertilizzanti?
Da 1 a 10, sarà 8, no?
No, quanti? In peso.
Ah, in peso?
Sì.
Che ne so, boh, ma un chilo.
Un chilo e 6. Sai quant'è un chilo e 6 di fertilizzante? È un sacchetto. Valore medio, tutto medio, eh?
su tutte le cose che mangiamo.
Sulla carne che si deposita, sul grasso degli animali, sulle piante, sulla frutta, sulla verdura, sull'acqua che bevi. Perché non ci dimentichiamo che il fertilizzante poi va nelle falde acquifere e tutto quanto. Perciò io quello che voglio dire, tuo nonno sbucciava la mela per quale motivo? Perché non gli piaceva la buccia, perché la buccia era sporca, perché ce l'aveva mangiato il bruco. Ma non è perché c'è una cosa commestibile, una cosa non commestibile. Non mangiava la bacca del ricino perché il ricino è velenoso. Se faceva l'insalata con la lattuga e non con l'oleandro, perché l'oleandro era velenoso. Punto. Mentre oggi l'attenzione al cibo è diventata un'attenzione anche alla tipologia del cibo che andiamo a mangiare, che è una cosa di una...
È macello. Vabbè, comunque, visto che lo dobbiamo mangiare questo cibo, se no...
Perciò, attenzione a quello che mangiamo, riduzione di quello che mangiamo, ecco. Depurazione del fegato.
Quante volte all'anno bisogna fare questa depurazione al fegato, gli uomini e le donne?
Guarda, almeno i due cicli, almeno, guarda, il minimo è fra la primavera e l'estate e l'estate e l'inverno.
E le donne?
Le donne è la stessa cosa. Il drenaggio, ciò non toglie che poi in alcuni soggetti, secondo me, andrebbe fatta proprio...
Anche tre volte va bene?
No, anche tutto l'anno. Dipende che cos'è. Ad esempio, una categoria estremamente che necessita molto della depurazione sono quelli che mangiano tanto a mensa.
Ah sì, a mensa? Sì. Tutti i giorni vanno a mensa a mangiare?
Sì. Sì, ad esempio molti militari.
Ah.
Oppure molte persone che lavorano in aziende molto grandi. Le persone che lavorano nei grandi ospedali o grandi fabbriche, diciamo che qui noi grandi fabbriche non ce l'abbiamo, però ad esempio potrebbe essere una persona che lavora, che so, all'Italia, che il pranzo sta fuori, perciò tendenzialmente mangia fuori e mangia un cibo che è un cibo estremamente... è confezionato, che può essere il tramezzino, può essere il cornetto, oppure può essere addirittura la mensa dell'Italia, oppure, ma io devo dire che una grossa fetta sono i militari forse sono quelli che più vengono coinvolti, soprattutto i militari, io parlo proprio del militare che sta in caserma, non tanto il carabiniere che magari sta in giro, diciamo, riesce a gestire diciamo il pranzo in maniera diversa, ma la persona che sta in caserma il più delle volte mangia a mensa e la mensa è quasi sempre un grosso elemento di appesantimento del fegato, perché si usano degli oli che sono oli scadenti, le materie prime non sono le materie prime migliori che uno possa usare, a meno che magari non sta su una caserma molto piccola, però diciamo che facciamo un discorso medio, che ne so, è il maresciallo che lavora alla Cerchignola, tendenzialmente, diciamo, io ne conosco tanti, ne vengono tanti anche nel Borussia, diciamo, i militari sono una grossa fetta di queste persone.
E di questo dovrebbe depurarsi tutto l'anno?
Magari, vuol dire, quando smette, cioè non è che se parte, va in vacanza un mese, non è che si porta dietro la bottiglietta appresso, però voglio dire, più lo prende meglio, Oppure la persona che mi dice, Umberto, io sto tutto il giorno, faccio il tassinaro, sto tutto il giorno in macchina e mangio il tramezzino tutti i giorni a pranzo e dico, tu quanto ti depurerai? Sempre. Punto. Perché? Perché mangi il veleno quando? Sempre. Perciò se tu mangi il veleno sempre devi eliminare il veleno. Punto. Finita la storia. Poi certo, se tu mi dici, io abito al Sasso, invece del giardino ho fatto l'orto, sono vegetariano e mi mangio tutti i giorni fagioli, piselli, verdura, e che ti devi depurare? Vai. Perché io, che ti devi depurare? Discorsi poi sono anche molto soggettivi, però diciamo così in linea di massima un mese tra la primavera e l'estate o addirittura fra l'inverno e la primavera, diciamo in questa fase, diciamo una fase che va da metà marzo a metà giugno, diciamo la fase depurativa, e una fase che va da fine settembre a inizio dicembre, l'altra fase.
come depurativi ci sono già confezionati dentro
le bottiglie. Ce ne sono tanti.
E poi altrimenti si possono preparare.
Poi molto, diciamo che è molto soggettiva la preparazione, perché ad esempio una persona che soffre di calcoli biliari non bisogna dargli il carciofo. Magari si tende a dare più il tarassaco. La persona che deve, che ad esempio deve fare pipì, perché oltre a depurarsi si sente proprio i liquidi, una stasi di liquidi, gli si darà un depurativo in associazione a un diuretico. Diciamo che poi la formulazione è...
dipende da persona a persona.
Da persona a persona, diciamo la fase depurativa, diciamo la pianta per eccellenza, ripeto, è il tarassaco, comunque diciamo un po'... il capo dei depurativi, diciamo che più che il capo è quello più polivalente, è quello che c'ha tutto un po', nel senso un po' drenante, un po' depurativo, un po' diuretico, diciamo cioè, se dovessi dire una pianta a tutti quanti così alla radio, prendete il tarassaco tutti i giorni per un mese, fate tutto il mese di maggio, tutto il mese di giugno, tarassaco punto, se dovessi dire una pianta che più o meno va bene per tutti, insomma.
Va bene, allora... penso che abbiamo detto tutto.
Io penso che sia stata una... io volevo iniziare un'altra dieta, perché volevo parlare di un'altra dieta, però direi lasciamo perdere, anche perché mi sembra che attenzione al cibo, riduzione del cibo, aumento dell'attività fisica, drenanti per le donne, depurativi per gli uomini.
Queste sono le ultime parole famose.
5 regole, diciamo che...
Allora lo mettiamo nuovamente...
Marvin Gaye la dedichiamo a Francesca.
La prima, sempre la prima.
Come vuoi.
È vero, mettiamo un'altra, no? Che so, io non... mettiamo la numero 4, vero?
Dai, dedichiamogli a Francesca questa. Alla nostra
auto. Francesca. Bene.
Hey girl, what you doing? You getting up? Yeah. You got to go. Oh, don't go just yet, baby. Tu es incroyable. Hmm? Well, that's French, baby. Means you were incredible. Huh? Well, you got to go. Oh, baby, don't go. Don't go not now. I can't stay. I love you so much. Baby, baby.